Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Intercediamo con la Santa Eucaristia per tutti gli uomini. Dal Santo Vangelo secondo Matteo. Capitolo 21, versetti 18-22. La mattina dopo, mentre rientrava in città, ebbe fame. Vedendo un albero di fichi lungo la strada, gli si avvicinò, ma non vi trovò altro che foglie, e gli disse: mai più in eterno nasca un frutto da te. E subito il fico seccò. Vedendo ciò, i discepoli rimasero stupiti e dissero: come mai l'albero di fichi è seccato in un istante? Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, se avrete fede non dubiterete, non solo potrete fare ciò che ho fatto a quest'albero, ma anche se direte a questo monte: levati e gettati nel mare, ciò avverrà. E tutto quello che chiederete con fede nella preghiera lo otterrete. Parola del Signore. Abbiamo questo episodio in Marco, al capitolo 11, ripreso da Matteo. Marco distingue, o se vogliamo racconta l'episodio collocandolo in due giorni diversi, e letterariamente prima e dopo la cosiddetta purificazione del Tempio. Matteo invece lo riporta unitariamente il giorno successivo. Questo per le differenze fra i due evangelisti. Poi c'è molte differenze nell'interpretazione, anche se alcune affermazioni sono molto importanti. Ecco, sulla fede, chi collega questo episodio con quello con il Tempio vi vede un fatto simbolico, però deve poi spiegare cosa c'entra il problema della fede in questo caso. Qualcun altro, ecco, rinuncia al significato simbolico. Vediamo insieme quello che possiamo aver capito e poi possiamo ricavare.
Leggendo questo brano mi ricordava anche l'altra parabola della vite con i tralci, che se uniti alla pianta del Signore si produce frutti, e se no non si è sterili, quindi si può anche seccare.
Io mi riallaccio all'intervento di Giovanni Paolo, perché anch'io gli ultimi anni mi sono trovata molto in difficoltà con questa pericope, che nel contesto effettivamente può essere interpretata, se si prende in considerazione il contesto, può essere interpretata come un gesto simbolico e profetico, come interpretata tradizionalmente, in particolare nell'orecchio. Noi abbiamo la liturgia orientale della Settimana Santa, che dedica tutto un giorno alla maledizione del fico, che sarebbe la sterilità di Israele. Effettivamente il tono di invettiva della pericolpe precedente, in particolare, io credo che non sia del tutto fuori luogo un'interpretazione di questo tipo, perché comunque c'è un tono di invettiva molto forte, anche questa violenza della cacciata dal Tempio. Ecco. In realtà Gesù non la spiega in questo modo. Quando i discepoli gli chiedono spiegazione, avrebbe potuto dire: se non si porta frutto si è tagliati. Lo dice appunto nel passo che ha citato Stelvio, lo dice Gesù, fa una parabola e dice: chi dice io sono la vite, e se non si porta frutto si è tagliati. Oppure anche il parallelo di Luca, che è un po' diverso ed è in altro contesto, parla di una pianta che non porta frutto, mentre Gesù, quando gli si chiede spiegazioni, parla della preghiera e della fede nella preghiera. L'unico legame che vedo con ciò che precede è: la mia casa sarà casa di preghiera. Però non mi sembra che stia parlando della stessa cosa, quindi è solo per porre un dubbio anche io, e in particolare rispetto alla interpretazione tradizionale, che fino in fondo non mi convince, anche se capisco che non è del tutto peregrina, perché anche il contesto vuol dire.
Riprendendo un po' quello che ha detto a Sara riguardo al brano di Luca, parallelo, naturalmente fra Luca e Matteo, diciamo che il fico è sempre quello che rappresenta, diciamo, l'unico Israele, purtroppo. E quello di Matteo non ha un proprietario, il fico, qualunque, una pianta qualunque lungo la strada, mentre in Luca il fico ha un proprietario. Difatti, l'inizio della pericope di Luca dice: un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna. Poi naturalmente prosegue la storia, non dà frutto, rischia l'intaglio, l'abbattimento, però si affianca al padrone un operaio, un contadino, che sappiamo bene chi potrebbe essere, insomma, naturalmente, chi è che può intercedere presso il padre, se non Gesù. E naturalmente ottiene che si possa rimandare in taglio l'abbattimento. Però naturalmente arriva ad un certo punto che l'abbattimento, come sappiamo, sarà una conseguenza appunto dell'ingratitudine. Tanto che Gesù, sempre in Matteo, abbiamo una cosiddetta, un'apostrofe a Gerusalemme ingrato e infedele, che naturalmente riceve quello che è così un rimprovero solenne da parte di Gesù. Alla fine, cito il brano, sempre in Matteo, capitolo 23, versetto 37, Gesù naturalmente diciamo l'ultimo avvertimento, ecco, per la conversione. Però, siccome lui è onnipotente, sa come andranno le cose, dice infine: ecco, la vostra casa è lasciata a voi deserta, vi dico infatti che non mi vedrete più fino a quando non direte: benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Aggiungo ai dubbi e ai problemi posti in precedenza sull'interpretazione di questo episodio, aggiungo la mia difficoltà anche nel comprendere quella che di fatto è la seconda parte, strettamente legata, ma la seconda parte della pericope, cioè quella sulla fede. Mi ha sempre fatto e continua a farmi gran difficoltà, prima di tutto per l'esempio. Se avesse detto: se avreste fede e non dubiterete, guarirete quel bimbo che è ammalato, farete questo, prenderete un albero, lo sradicherete, perché quest'albero deve essere, perché il Signore, ho l'impressione proprio di non capire niente di quello che il Signore sta dicendo, perché è un esempio forte, difficile da leggere, e anche per la mia sensibilità è anche difficile da accogliere. Questa fede è così, è una fede talmente senza dubbi che dice a un albero di andarsene nel mare. Perché deve andare nel mare quest'albero? Ecco, così, è davvero uno dei passi che mi fa tutta quanta, sia i problemi posti prima dell'interpretazione, sia poi questo insegnamento sulla preghiera, sulla fede, che mi mette, mi fa un po' fatica.
Ma io l'avevo letto legato a quanto precede, perché l'ultimo versetto di ieri era: e lasciandoli uscì fuori della città verso Betania e lì trascorse la notte. E quindi mi sembra che lasciandoli si riferisce certo non tutto il popolo, ma ai sommi sacerdoti e agli scribi, quelli che non avevano avuto fede in lui. Quindi lasciandoli è Dio che lascia il Tempio e lascia la città che non ha riconosciuto il tempo della sua visita. Qui non c'è un giudizio su tutto il popolo, tanto che c'è un'apertura verso i ciechi e gli zoppi, quelli che erano esclusi dalla preghiera a Dio, dal Tempio, vengono riammessi, e c'è anche questa apertura dalla bocca dei bimbi e dei lattanti: ti sei preparato una lode. Mi sembra che c'è anche questa apertura oggi nel parlare della preghiera. E l'ultimo versetto dice: tutto quanto chiederete nella preghiera, credendo, avendo fede, lo otterrete. Quindi qui mi sembra che l'accento sia posto nella fede in Lui, nell'accogliere Lui, contrapposto a quanti lo hanno rifiutato, e qui sono i sommi sacerdoti e gli scribi. Mi sembra che qui c'è sì una chiusura, c'è questa maledizione, però nello stesso tempo c'è un'apertura di una via nuova e vivente che Lui ha instaurato con la sua Pasqua. E quindi sì, questo fico, qui il testo dice un solo fico, mian, sikin, e quindi sì, riferimento al popolo, però è al popolo che non ha creduto, che non ha riconosciuto il tempo della sua visita, e nello stesso tempo si vanno avanti questi piccoli, questi ciechi, questi zoppi, questi esclusi, questi piccoli, che hanno il dono di credere. E quindi tutto ciò che chiederete nella preghiera, credendo, con fede, lo riceverete.
Ma forse uno degli insegnamenti indiretti che si può trarre da questo episodio, oltre a quello che Gesù dice sulla fede e sulla preghiera, è che Gesù stesso, cioè il Messia, vive la sua vita nella fede e nella preghiera, proprio perché è stato in grado di seccare all'istante questa pianta e quindi trasmette questo insegnamento ai suoi discepoli. Ecco, fondo anche quello che dice riguardo alla possibilità di trasportare le montagne, ecco, cioè mostra che lui partecipa, vivendo nella fede, nella preghiera, all'opera creatrice di Dio. E solo facendo questo, mettendosi in profonda sintonia nella fede, nella preghiera con il Creatore, si può compiere e partecipare all'opera sua. In fondo questa distruzione, questa seccatura fa parte, ecco, dell'opera creatrice di Dio. Nulla si crea e nulla si distrugge, ecco, e quindi così.
Ma io resto un po' sull'idea dell'interpretazione simbolica, come tanti padri e tanti anche esegeti fanno. Leggo solo due passi paralleli. e che avevo già segnato nella Bibbia per di altre volte commentato, Geremia 8:13 e Michea 7:1, come tradotti da Mello, sono, appunto, dice così: io vorrei raccogliere presso di loro, oracolo del Signore, ma non ci sono grappoli nella vite e non ci sono fichi sul fico. E poi Michea 7:1, non c'è un grappolo da mangiare né un fico primaticcio che l'anima mia desidera. E chiaramente sono lamenti dei profeti, appunto, che esprimono la delusione di Dio verso, appunto, il fico e la vite. Sappiamo che rappresenta Israele nella Bibbia, in tanti passi della Bibbia, quindi e qui io, poi c'è un padre, Vittore d'Antiochia, che dice: Gesù si serve del fico per esprimere il giudizio che stava per cadere su Gerusalemme. Questo è il punto. Io quindi rimarrei un po' su qui. Questo brano, secondo me, ha due punti, cioè questa cosa sul fico, e, appunto, che rappresenta, appunto, la non fede in Gesù, su questi capi, che si vede poi nei prossimi altri due brani che seguono, lo scontro. E poi c'è l'insegnamento ai discepoli, appunto, sulla fede e sulla preghiera, la fede che ottiene tutto e la preghiera, lo stesso che ottiene tutto, mi sembra, io l'ho letto un po' così, e mi risuona anche quando Gesù piange su Gerusalemme: Gerusalemme, Gerusalemme, quante volte ho voluto raccogliere, come la chioccia raccoglie i pulcini, ma non avete voluto.
L'intervento di Stefano è un po' quello che stavo pensando, cioè che Gesù interpreta anche se stesso, e mi è venuto in mente Giovanni in capitolo 2, dopo la scena dello zelo per la purificazione, chiamiamoli, e che chiedono: ma quale segno ci dai per fare questa cosa? E Gesù dice: distruggete questo tempio e io lo ricostruirò in 3 giorni. Sembrava proprio, in un certo senso, che anche qui, ecco, c'è simbolicamente, insomma, questa profezia, però c'è anche quello che poi è la ricostruzione, perché questa ricostruzione mi sembrava di vederla così, questa nuova creazione di cui appunto Stefano parlava, cioè la fede, ecco, questa fede qui che fa fare delle cose, ecco, qua impossibili, insomma, distrugge e poi ricostruisce il monte che va in mare e che cresce lì, insomma, questa vita nuova che fa questo, io l'ho vista un po' così, questa audacia, ecco, questa, anche per noi, insomma, che la fede comunque, ecco, viene trapiantato e lì cresce. E come? Questa, mi sembrava così, che la fede fa crescere anche in terreni aridi, in terreni diversi, comunque, perché lo collegavo appunto a questa profezia del Signore: distruggete questo tempio e io lo ricostruirò. Un'applicazione amplissima, non so se ho tirato molto il testo, mi sembrava di vederla un po' così.
Per quel che mi riguarda, io ho qualche dubbio in più rispetto al passato, riguardo al testo di Matteo, soprattutto Matteo, rispetto a Marco, che qui non si parli semplicemente della fede, stando all'episodio. Cioè, i discepoli sono impressionati dal fatto che immediatamente si secca. Ha una sola parola, Come Gesù spiega questo? Fate come ho fatto io, abbiate la mia stessa fede. In questo caso Gesù si presenta come uno che ha fede. Se voi avete fede in questo modo, cioè senza dubitare, nessuna cosa sarà impossibile. In questo senso non avrebbe molto rapporto col contesto, diciamo. Ecco. Se invece lo si interpreta nel contesto precedente e anche successivo, volendo, io richiamo un paio di testi che mi sono segnato da anni e che non vedo citare. Ho visto adesso, ci sarà qualcuno che l'ha pensato, ma non vedo citare degli esegeti, dei commenti. Uno è Zaccaria, torniamo in Zaccaria. Zaccaria, capitolo 3, il testo completo andrebbe dal capitolo 3, versetto 8, fino al capitolo 4, versetto 10. Lì troviamo il fico, la fede, il monte, il tempio, troviamo tutto. Naturalmente andrebbe letto, esaminato nel suo contesto, però è un testo molto importante e ricordo che è il testo in cui anche c'è la parola non con la forza, ma con lo spirito del Signore si può ricostruire il tempio. Comunque, se si va sul piano simbolico, a me sembra questo un testo molto importante, unito a un altro testo, che è quello di Abacuc, che noi diciamo anche in parte diciamo in un cantico alle lodi. Anche lì c'è il fico non darà più germoglio, eccetera, eccetera, la vite non darà più il suo frutto, però non finisce lì, ma io gioirò nel Signore, ecco la fede. Allora in questo caso, voglio dire, non c'è tempo per approfondire questi aspetti, ma in questo caso il discorso sulla fede non è un'altra cosa, come alcuni legittimamente ritengono, non è che sia, ma se si vuole dare un significato simbolico, che sarebbe questo, diciamo teologico, indipendentemente questo dalla definizione di che cosa sia il fico, perché è vero che in certi testi è Israele, non c'è nessun dubbio, però può essere tante cose, non sono la stessa cosa. Israele, Gerusalemme, i capi, il Tempio, sono cose molto diverse. Diciamo complessivamente è Israele, ma bisogna poi vedere ciascun passo nel suo contesto. Ma in ogni caso, se si dà questo significato simbolico a questo gesto di Gesù, che chiaramente è imbarazzante se lo si intende diversamente, no? Marco addirittura precisa che non era la stagione dei fichi, cosa pretende di avere un fico, cioè, quindi sembra suggerire un significato simbolico, insomma, come sembra dire, bisogna capire questo gesto di Gesù in un altro senso. Allora però bisognerebbe interpretare coerentemente anche il discorso sulla fede. I testi di Zaccaria e anche di Abacuc, che notiamo, Abacuc al capitolo 2 imposta tutto il discorso sulla fede, è il famoso testo «Il giusto vivrà per la sua fede». Tutto il discorso di Abacuc è così. E ci sono poi a un certo punto al capitolo 3, dunque esattamente 3, 17, dal 17 al 19, anche lì ricorrono, c'è anche il fico, ci sono diverse cose, ecco, anche lì, che potrebbero diventare i due testi più importanti, probabilmente, cioè quelli che uniscono e danno un significato unitario, simbolico, all'episodio. Sicché qui la fede onnipotente è la fede delle promesse di Dio. Il fico non dà più germogli, ma io gioirò nel Signore per le sue promesse. Non significa il fatto che sia seccato che non potrà, andiamo nel senso che diceva Stefano, non significa la smentita delle promesse di Dio verso Israele. Se il fico è Israele, allora riguarda Israele anche questa fede. Come se Gesù dicesse ai discepoli, voi però dovete avere questa fede, che è una fede in grado di fare l'impossibile umanamente, di spostare questo monte nel mare. È possibile per questa fede, che è la fede nella promessa di Dio, se si tiene conto di questi testi.